anche al termine, giovane parte del termine, diciamo, del crescimento, quindi l'ossificazione è complicata, c'è un certo spazio articolare, man mano che andiamo avanti con gli anni quello spazio si assottiglierà sempre di più. E non è perché si è ridotto lo spazio sinoviale della cavità, ma perché si sono assottigliate le cartilagini. La degenerazione degli cartilagini articolari è un fenomeno inevitabile e praticamente è età dipendente. D'accordo, quindi l'artrosi, questa degenerazione dei cartilagini articolari, è una patologia che colpisce tutti. A me certamente molto più che a voi, ai nostri nonni, ancora ai miei nonni, che non c'ho più, ma insomma, ancora di più, no? E via dicendo. Quindi di conseguenza, cosa succede nell'artrosi? Nell'artrosi succede che scompare praticamente gradualmente questa cartilagine, fino al punto che vengono delle vere e proprie erosioni dei crateri, che mettono a nudo, per così dire, l'osso epifisario sottostante. Sì, voi capite che questa è una situazione grave, perché quando l'osso si trova a dover contattare l'altro cartilagine osso che sia all'interno dello spazio articolare, questo provoca ovviamente riduzione notevole della mobilità articolare, dolori naturalmente, perché l'osso è, contrariamente alla cartilagine, è riccamente innervato. Mentre la cartilagine, oltre ad essere vascolarizzata, non è neanche innervata, per cui la cartilagine non sente niente. Va bene? Se voi infilate un ago all'interno di una cartilagine, non sentite assolutamente nulla, perché la cartilagine non è innervata, quindi non ci sono terminazioni dolorifiche. Invece nell'osso ci sono ancora. E quindi il dolore, poi il dolore a sua volta causa impotenza riflessa al movimento, perché se genera dolore il paziente evita di muoversi, no? Questo peggiora sempre di più la situazione. L'artrosi alla fine, questa cartilagine distrutta viene sostituita dal sottosso, e spesso le ossa di un'epifisi e dell'altra epifisi antistante arrivano a fondersi l'una con l'altra, per cui si arriva alla immobilità articolare completa. D'accordo? Quindi è una patologia molto grave e che purtroppo è inarrestabile. L'artrite invece è una cosa diversa, l'artrite è l'infiammazione. Il termine infiammazione ha un bel preciso significato in patologia, adesso non entriamo ovviamente nei dettagli, ma significa, sapete tutti più o meno concettualmente cos'è l'infiammazione, no? Anche se non sapete nei dettagli esattamente che cosa significhi, ma comunque insomma più o meno il concetto ce l'avete tutti, e quindi l'infiammazione che può essere di origine infettiva, batterica, virale, oppure di allergica o altri motivi, o anche una conseguenza di un trauma, d'accordo, può scatenare quella cosiddetta artrite, va bene, appunto l'essudato infiammatorio, globuli bianchi, compagnia bella o qualche volta anche sangue, all'interno di una cavità articolare. Quindi si gonfia la capsula articolare, no? Il gonfiore che è tipico dell'artrite, e quindi ben diverso dall'artrosi. E poi di artrite ovviamente ci sono vari tipi, no? L'artrite reumatica, quella reumatoide, a varie altre, con la gotta e compagnia bella. L'artrite metabolica, per esempio l'artrite dei diabetici, l'artrite degli urenici e compagnia bella, molto spesso c'è una reazione infiammatoria specializzata all'interno delle articolazioni. Questa quindi è la patologia delle articolazioni, che è soprattutto nel caso dell'artrosi patologia della cartilagine articolare. Nell'artrite patologia della membrana sinoviale sostanzialmente, che sta all'interno della capsula. E che quindi c'è questo sudato eccessivo e compagnia. Per quanto riguarda poi le lesioni traumatiche, vi ricordo caratteristiche delle articolazioni, tutti quanti più o meno conoscete termini di uso comune, la distorsione, la distrazione, la lussiazione, cosa significa? Per distorsione si intende una lesione che colpisce gli apparati capsulo-legamentosi che circondano un'articolazione sinoviale. Quindi può essere una lesione della capsula articolare, la distrazione è un livello meno grave della distorsione, perciò nella distorsione c'è quindi una rottura non completa, non necessariamente completa, parziale, uno strappo, quello che vi pare, per esempio di uno degli elementi che costituiscono l'apparato periarticolare, in particolare la capsula articolare o i legamenti. Anche le lesioni dei legamenti vengono annoverati nell'ambito delle cosiddette distorsioni. Fino naturalmente alla quelle peggiori, quelle rotture, le rotture dei legamenti, no? Cose di questo genere. Poi abbiamo le lussazioni. La lussazione è un grado più grave, diciamo, della distorsione, in cui oltre ad esserci stata la regione per esempio della capsula articolare o dei lineamenti che stanno lì vicino, sia anche lo spostamento delle superfici articolari che normalmente entrano in rapporto articolare una rispetto all'altra. Ad esempio, la più frequente luxazione è l'usazione della spalla, dello scapolo reale, la testa del modulo fuoriesce letteralmente dall'interno della cavità glenoidea che la accoglie, che la cavità glenoidea è una sfera cava che sta nell'osso dello scapolo che accoglie la testa dell'omero per fargli fare i movimenti. Normalmente c'è un rapporto geometrico ben preciso tra queste due superfici all'interno della capsula articolare dell'articolazione della spalla. Se la capsula si rompe troppo, si distrae troppo, la testa dell'omero può addirittura fuoriuscire dalla cavità glenoidea e restare bloccata all'esterno praticamente del normale spazio in cui viene raccolta. Allora, in questo caso noi parliamo di lussazione, che ovviamente è uno stato più grave, diciamo, rispetto alla distorsione. La frattura tutti quanti sapete cos'è, si riferisce alle ossa, ma la frattura non è necessariamente ossa, la frattura può riguardare anche le cartilagini. È un esempio classico, il cosiddetto distacco epifisario frequente nei bambini. Vi ricordo il disco epifisario della metatesi, no? La cartilagine del crescimento. Il distacco epifisario significa letteralmente che l'epifisi si stacca dalla diatesi, che vuol dire che la frattura è una in realtà della cartilagine del crescimento, che si è strappata letteralmente. D'accordo? Le fratture possono essere di vario tipo, possono essere le fratture, per esempio, cosiddette a legno verde, frequenti nei bambini, oppure le fratture composte, le fratture scomposte. Cosa significa per esempio frattura composta? Frattura composta è quando c'è stata una lesione di un osso, ma in realtà i due pezzi dell'osso, che si sono separati per così dire, o più o meno completamente l'uno dall'altro, sono in posizione vicina, tant'è che basta immobilizzare il segmento e aspettare che col tempo si formi il cosiddetto callo osseo, cioè la rigenerazione ossea che rigenera il tutto, d'accordo? Quindi basta immobilizzare. E questa è una, in realtà, per fortuna, è una delle condizioni più frequenti delle fratture. Però ci sono le fratture scomposte, che sono molto più gravi, quelle da traumi violenti, eccetera, eccetera, che danno da fuoco e compagnia bella. In quel caso si ha uno spostamento tale dei frammenti ossei, l'uno rispetto all'altro, che non è possibile pensare che tutto si aggiusti per sé, quindi bisogna fare un intervento chirurgico, bisogna entrare dentro, aprire la carne, separare la carne per arrivare all'osso e cercare di rimettere insieme i pezzi. Eventualmente aggiungendo protesi o altre cose, protesi metalliche o di altro materiale. Quindi questi sono, diciamo, i concetti generali, ed è importante poi ricordare ancora altre cose, che le patologie della paralacromotoria non riguardano soltanto queste più comuni, ma ci sono per esempio le patologie cosiddette periarticolari, che sono in realtà forse le più frequenti, le cosiddette periartriti, in cui ciò che viene lesionato non è l'elemento articolare in sé, ma è ciò che circonda l'elemento articolare, d'accordo? Ci riferiamo in particolare ai tendini di muscoli che arrivano da quelle parti, no? Ecco, per esempio, vi ricordo, vi ho fatto vedere questa immagine in cui l'articolazione del ginocchio, adesso la mettiamo in ombra, insomma, circondata da una serie, oltre che da legamenti, la capsula che è qui è colorata in giallo, va bene. Poi ci sono questi qua, grigi, dunque i grigi, questi qua per esempio, oppure questo viola e compagnia bella, rappresentano tendini, muscoli che si attaccano da quelle parti. Come dicevo prima, questo ha spesso una enorme importanza, lo vedevo soprattutto nel ginocchio, per stabilizzare per esempio l'articolazione, oltre che per far muovere l'articolazione, perché è chiaro il tendine, poi quando il muscolo si accorcia fa muovere un osso rispetto all'altro, no? Queste cose. Ma è anche una funzione protettiva di rinforzo, eccetera, eccetera. Qui non sono rappresentate, ma al di sotto dei tendini, nel punto in cui si stanno per attaccare sull'osso, praticamente sempre, sull'osso e quindi in vicinanza, passano in vicinanza della capsula articolare, fondamentale, e poi si attaccano sull'osso, questi tendini sono protetti da formazioni molto importanti che sono le borse sinoviali. Le borse sinoviali, voi dovete immaginare, poi le vedremo ovviamente, quando le incontreremo, come dei cuscinetti che sono pieni di liquido e servono, come potete semplicemente immaginare, da ammortizzatori. E praticamente proteggono il tendine, stanno tra il tendine e per esempio il piano articolare, la capsula o l'osso, quello che sia. queste borse di neurone sono presenti sempre praticamente quando il tendine sta per attaccarsi sull'osso, ok? Queste borse sinoviali dentro hanno una membrana sinoviale che è del tutto identica alla membrana sinoviale che sta dentro le cavità articolari. E il liquido che c'è dentro è il liquido sinoviale, assolutamente uguale. In alcuni casi, rari peraltro, le borse sinoviali possono essere una dipendenza della cavità articolare. Nel senso che la membrana sinoviale che sta dentro una cavità articolare fuoriesce dalla capsula e forma una borsa sinoviale all'esterno, producendo un tendine che sta arrivando. D'accordo? Quindi in questo caso particolare, chiaramente lo spazio intra all'interno della borsa comunicherà con la cavità articolare, quindi se voi per esempio iniettate un mezzo di contrasto, un antidiarmatorio, un analgesico, un antibatterico, quello che vi va, un antivirale, all'interno della borsa sinoviale, il liquido poi entrerà solo dentro la cavità articolare. E questo viene utilizzato, questo trucco viene utilizzato in certi casi quando entrare dentro la cavità articolare dall'esterno è un po' difficile, ma sapendo la posizione anatomica di alcune borse sinoviali, ne vedremo poi esempi, che comunicano con la cavità articolare, è facile farlo semplicemente facendo un'iniezione all'interno praticamente del tendine, in vicinanza del muscolo, quindi, che si sta attaccando. Ma la maggioranza delle borse sinoviali in realtà sono separate, anche se hanno un'origine biologica ovviamente comune, vengono a essere completamente separate dalla cavità articolare, quindi non comunicano con lo spazio articolare. Quando si ha un'infiammazione di queste strutture si chiamano le famose borsiti. E le cosiddette tendiniti, cioè l'infiammazione dei tendini, in realtà nella stragrande maggioranza dei casi non sono infiammazioni del tendine in quanto tale, ma sono infiammazioni della borsa sinoviale, quindi sono delle borsiti, quindi le infiammazioni delle borse sinoviali interne, delle borse sinoviali che proteggono il tendine. D'accordo? Poi naturalmente ci sono anche le lesioni dei tendini, le rotture dei tendini, ma quelle sono ovviamente patologie di tipo traumatico, quindi che è una cosa diversa. E per finire la storia della borsa dei tendini, vi ricordo che noi distinguiamo gli attacchi dei tendini sulle ossa. Noi li chiamiamo origini ed inserzioni. Qual è la differenza tra origine ed inserzione? È estremamente semplice, è una pura convenzione. L'origine vuol dire il tendine più vicino al centro della superficie corporea, l'inserzione è il tendine più lontano dal centro della superficie corporea. Ad esempio, se noi prendiamo un muscolo che tutti conoscete, che per la sua fama, che è il bicipite, no? Il bicipite brachiale, che sta qui sulla parte anteriore del braccio, quello che quando voi flettete da un braccio sul braccio si gonfia, d'accordo, perché si accorcia, ha due tendini di origine che vengono dalla scapola e quelli appunto si chiamano origine, d'accordo? E un tendine, anzi due tendini di inserzione sull'osso dell'avambraccio, cioè uno sull'osso dell'avambraccio che è radio, un altro più superficialmente, e quelli si chiamano inserzioni. Quindi quello che sta verso la scapola, il tendine che sta verso la scapola si chiamerà origine, quello che sta verso il gomito si chiamerà inserzione, chiaro? Però molto spesso anche i colleghi ortopedici si sbagliano, cioè chiamano origine l'inserzione e viceversa, quindi non è estremamente grave, no? Che uno si sbagli in questo senso, però insomma ha un concetto anatomico che ovviamente l'origine dovrebbe essere il tendine più vicino al centro della superficie corporea e l'inserzione quello più lontano, però insomma si accetta, si può anche parlare di attacco e basta, attacco del tendine, va bene? Ok, io con questa cosa chiudiamo quindi questo capitolo sulle generalità e adesso passiamo all'anatomia sistematica del cranio. Il cranio può essere, noi lo studieremo soprattutto, andremo piuttosto veloce all'inizio e poi naturalmente lo allenteremo, lo studieremo all'inizio come unica struttura, perché in realtà si comporta come tale. Allora, anche se è formato da molte ossa, il cranio in realtà dal punto di vista funzionale, pratico, è come se fosse un osso, ok? All'interno del quale peraltro noi distinguiamo due porzioni molto diverse, che chiamiamo rispettivamente lo splancnocranio e il neurocranio. Neurocranio che è la parte molto più grossa, più ampia del cranio stesso, è quella che forma al massimo la maggior parte del volume del cranio. Mentre lo splancnocranio è la parte più piccola, diciamo così, ed è la parte anteriore e inferiore del cranio che definiamo scrofocranio. Si chiama scrofocranio per un motivo molto semplice, perché sorregge, fa da struttura portante, quindi in questo senso endoscheletrica, dei primi visceri che riguardano le vie aeree, quindi l'apparato respiratorio e l'apparato digerente. Infatti sappiamo benissimo che dallo scrofocranio, cioè dalla faccia, quella che noi normalmente chiamiamo faccia, viso, volto, originano, partono le cavità nasali, rispettivamente per le vie respiratorie, e la cavità orale per la via digestiva, anche se poi sappiamo che la cavità orale può anche essere respiratoria, quando le due cavità poi comunicheranno a livello della cosiddetta faringe o gola. Il cervello cranio invece è esoscheletrico, perché è quello che protegge ovviamente all'insù interno il cervello, la parte più craniale del nostro sistema nervoso centrale. Il cranio, come dicevo prima, è famoso da molte ossa, ma siccome la maggioranza di queste sono suturate tra di loro, ricordate le suture di mastrosi, all'inizio c'è quindi una membrana connettivale che riunisce, poi dopo questa addirittura scompare e alla fine c'è una vera e propria cementificazione di l'osso con l'altro, una sinostosi, e restano questi confini a ricordarci che in realtà però erano una volta in origine ossa distinte. Molte ossa di queste cranie si formano di ricordo per ossificazione membranosa, ma alcune anche per ossificazione condrale, e in particolare cartilaginia, e in particolare quelle dello spazio cranio. Per esempio la mandibola è un'ossificazione mista, e questo vale anche per molte altre ossa del cosiddetto spalto cranio. Invece quelle del neurocranio sono quasi tutte, quasi senza eccezioni, formate per quelle ossa piatte, no? Per ossificazione membranosa. Quindi da uno stampo di connettivo, non di cartilagine. Per studiare il cranio noi utilizziamo le cosiddette norme. Che cosa sono le norme? Le norme sono i punti di vista, i punti di osservazione, quindi guardiamo il cranio. Quella che vedete qua rappresentata è la cosiddetta norma frontale, molto semplice, cioè il cranio visto dal davanti, vabbè, su un piano frontale. Quindi. Su un piano frontale noi già distinguiamo alcuni elementi caratteristici. Il confine tra la parte neurocranica, che ovviamente è quella superiore, quella splancrocranica, che è quella inferiore, e inutile dire che in visione frontale lo spalto cranio si vede bene, si vede la faccia, è giusto, c'è lo spalto cranio. Il confine è dato dalle arcate sovraccigliari. Le arcate sovraccigliari fanno parte di un osso, un unico osso, impari e mediano, impari vuol dire che ce n'è uno solo, ricordo, impari, e mediano, naturalmente c'è questa l'impostazione centrale, diciamo così, che è questo osso, questo grande osso qui, che si chiama frontale. L'osso frontale, le arcate sovraccigliari quindi fanno parte di questo osso frontale. E, ripeto, è proprio questo confine, diciamo così, tra il neurocranio che sta sopra, dentro ovviamente all'osso frontale ci saranno lo spazio endocranico dove ci sarà il cervello, quello la fossa cranica cosiddetta anteriore, poi vedremo che cos'è la fossa cranica anteriore. Al di sotto della cranica cervello troviamo due formazioni importanti che sono le orbite. Ecco, le orbite, come ben sappiamo, contengono gli occhi. Ora, come consideriamo le orbite? Spartrocranio o neurocranio? Beh, è difficile. In un certo senso sono spartrocranio, perché se vogliamo considerare l'occhio un viscero, ma l'occhio in realtà, come vedremo un po' più in là, dovremo avere un'anemia, non è esattamente un viscero nel senso tecnico, del classico, diciamo, del premio, perché in realtà è una vera e propria proiezione del sistema nervoso centrale verso il mondo esterno. È proprio letteralmente un pezzo di cervello che se ne va in avanti. Verso il mondo a captare la luce, d'accordo? Quindi in realtà l'occhio è un organo misto, è una importante componente nervosa propria della retina, formata da neuroni, cioè dagli elementi cellulari tipici del sistema nervoso. È una proiezione di una parte del cervello, chiamata diencefalo, verso il mondo esterno, d'accordo? Quindi diciamo che le orbite sono un po', che sono quelle che contengono gli occhi, sono un po', diciamo, una struttura a media strada tra lo spalto cranio e il neurocranio. Dello spalto cranio invece sicuramente fa parte l'apertura piriforme, che è quella piriforme che ha forma di pera, che è quella che segna ovviamente l'inizio della cavità nasale. Ora, quindi del naso, del vivente, nel cranio osseo vediamo un bel po', d'accordo? Vediamo soltanto questa parte superiore qua, che è formata da due piccole ossicine, che si chiamano lagali, e le vedete suturate fra di loro e suturate in alto anche con le nostre frontali. Queste sono le due estricine lagali. Ma il resto dell'impalcatura di quello che noi chiamiamo naso non c'è, perché non è osso, è formato da cartilagine. L'apertura piriforme è delimitata completamente per il resto, a parte dalle ossa nasali in alto, per il resto è completato da un osso, pure questo impari in mediano, che è l'osso mascellare. L'osso mascellare è tutto questo osso qui, d'accordo, quindi, che in alto va a strutturarsi anche con il frontale, con queste formazioni che si chiamano processi frontali dell'osso mascellare. Voi sapete questa terminologia che l'hanno sacrale che moltissime volte, no? Il processo frontale dell'osso mascellare, cosa significa? È quella parte dell'osso mascellare che va verso l'osso frontale. Quindi questa parte qui dell'osso mascellare, o questa parte qui a sinistra, la chiameremo il processo, ripeto, frontale dell'osso mascellare. Così come verso l'esterno noi abbiamo quest'altra parte dell'osso mascellare, questa e questa, che si chiamano processi zigomatici dell'osso mascellare, perché vanno a sudurarsi, e qui vedete la linea di sutura, o qui, con quest'altro osso più esterno, quello dello zigomo, che è appunto l'osso zigomatico. D'accordo? L'osso zigomatico che a sua volta, vedete in alto, è sudurato con il frontale. In basso l'osso mascellare porta le arcate addolari, che sono come vedete i denti dell'arcata addolare superiore. E inutile dire che il mascellare formerà anche la divisione tra la cavità nasale in alto e la cavità orale in basso. Questa parte centrale dell'osso, infatti, formerà, lo vedremo dopo, il cosiddetto palato duro. Il palato duro è una struttura ossea che fa parte dell'osso mascellare ed è completata indietro, come vedremo, da altre ossa che sono le ossa palatine, che separa il cosiddetto pavimento della cavità orale, cavità nasale, cioè la parte inferiore della cavità nasale, completamente dalla cavità orale che sta sotto. Perché le due cavità sono separate dal palato duro, che, lo vedremo, qui non lo vediamo perché ovviamente sta dentro, è una parte dell'osso mascellare. In basso vediamo la mandibola è accorta di cosiddetti rami, questi, che salgono in alto verso la base cranica ad articolarsi con l'osso mandibolare, con l'osso temporale, scusate, per fare un'articolazione appunto temporomandibolare, che vi ricordo è l'unica articolazione mobile sinoviale, l'unica diastrosi del cranio, perché tutte le altre sono tutte suture, e quindi sono tutte diastrosi, d'accordo? Anzi, dovremmo dire più che suture e sinostrosi, ok? Perché alla fine diventano delle sinostrosi. Anche le articolazioni, vi ricordo, fra i denti e le arterie alveolari sono delle finastrose, sono delle gonfosi che sono un tipo particolare di articolazione fibrosa, ok? Gonfosi o gonfosi. Le orbite sono formazioni molto importanti, cominciamo a dare qualche dettaglio sulla forma. La forma di ciascuna orbita è la forma di una piramide rovesciata, con la base che guarda verso l'esterno e l'apice della piramide che guarda verso l'interno. Quindi sul fondo della piramide orbitaria troviamo delle strutture molto importanti, sono dei punti di passaggio, dei buchi, che hanno una grande importanza. E poi descriveremo dopo. E intanto però cominciamo a dire chi è che forma le varie pareti cosiddette dell'orbita. Il tetto, la parte superiore, questa, è formato dall'osso frontale, quindi è molto facile. La parte inferiore, quindi il pavimento, viene formato dall'osso mascellare, sia a destra che a sinistra. La parete esterna, che è questa, viene formata dall'osso zigomatico e da questo osso qui che vedete suturarsi sia con lo zigomatico sia col frontale. Che osso è questo? Questa è una parte di un osso che è l'osso più importante, se vogliamo, del cranio, perché sta in posizione chiave, centrale, sia per la formazione del neurocranio che dello spazzocranio, ed è lo sfenoide. Questa è la grande ara cosiddetta dello sfenoide. Perché grande ara? Perché voi dovete immaginare questo sfenoide esattamente come se avesse la forma di una farfalla con le ali spiegate. E le grandi ali sarebbero le ali della farfalla, ok? E sono queste, questa è la grande ala di destra, questa è la grande ala di sinistra. Quindi la grande ala dello sferoide contribuisce
Thank you.
Cioè il nervo della visione, che parte dalla rete, che sta dietro l'occhio, e per andare verso il cervello deve entrare ovviamente dentro al neurocranio. Come c'entra in Ucraina? Grazie a questo foro qua. Questo foro, chiamato foro ostico, sta a livello della cosiddetta radice, cioè la parte più centrale, della piccola A dello senoide. La piccola A dello senoide è questa, mentre questa vi ricordo era la grande A. Questa è la piccola A. Questa è l'altra piccola A. Vi ricordo, lo senoide sembra una farfalla? Le grandi ali sono le ali della farfalla. Le piccole ali sono le antenne della farfalla. Immagina queste antenne che deviano una da un lato e una dall'altro. Ok? Queste sono le piccole ali. Notate che tra la piccola ala dello steroide e la grande ala dello steroide c'è chiaramente uno spazio. Questo, oppure questo. Il abbastanza di forma più o meno triangolare, allungata. Quella è la fessura orbitaria superiore. Anche questa, con il nervo ottico, fa comunicare l'orbita con l'interno del cranio. D'accordo? Con il neurocranio. Qua c'è il nervo. Dal neurocranio vanno verso l'orbita, grazie a questa fessura orbitaria superiore, la bellezza di quattro nervi cranici. Che sono? Il terzo, il quarto, il quinto e il sesto. Terzo, quarto e sesto sono l'oblo motore, il trocleare e l'abducente, che sono i nervi che fanno muovere l'occhio. Perché dentro l'orbita ci saranno dei muscoletti striati, muscolatori di muscoletto, che si attaccano sul globo oculare e contraendosi lo fanno girare, in tutte le direzioni. Ci sono una bellezza di tre nervi cranici specializzati solo per far questo. E sono il terzo, il quarto e il sesto paio di nervi cranici, chiamati rispettivamente oblomotore, trocleare, abducente. Perché tutti e tre questi nervi, per arrivare ai muscoli che fanno muovere l'orbita, entrano dentro l'orbita grazie a questo, venendo ovviamente dal neurocranio, grazie alla fessura orbitaria superiore. L'altro nervo è il quinto, vi dicevo prima, ma attenzione, il quinto è proprio del trigemello, è la prima branca del trigemello, cioè la branca ostantica. Quindi questa è la via grazie a cui anche la branca ostantica del trigemello entra dentro l'orbita, chiaro? Poi, per coordinare la parte superiore dell'orbita, entrerà qui, nel pavimento della fossa cranica anteriore, che poi sarebbe il tetto dell'orbita, dentro la fossa frontale, e fuoriuscirà da qui, come dicevo prima, perforando se vuole, per andare sulla pelle. Questo è il percorso che fa il nervo ostantico. Nel suolo ottico, vi ricordo, però, entra anche un'altra cosa, che l'arteria ostantica, è importante perché porta il sangue all'occhio. Mentre la fessura orbitaria superiore esce fuori dall'orbita verso l'interno del cranio una vena, che è la vena ostantica, che porta via il sangue nell'occhio. D'accordo? Un'altra importante fessura che troviamo è questa, che sta interiormente, vedete? Questa da che cosa è delimitata? Mentre la fessura orbitaria superiore è questa, è delimitata da piccola e grande ala dello steroide, lo vedete chiaramente, no? Sono la piccola e grande ala che fra di loro formano questa fessura orbitaria superiore. La fessura orbitaria inferiore è delimitata da steroide e grande ala e l'osso ascellare, che ci sono nel pavimento dell'orbita. Come ci passa dentro questa fessura orbitaria inferiore? Il nervo ascellare, che ricordate è la seconda branca del quinto paio del nervi cranici, cioè del trigemello, che poi entrerà in un canale, questo qua, che sta sul pavimento dell'orbita, che si chiama canale infraorbitario, e poi si riuscirà da qua, eccolo qua, dal forame infraorbitario, per andare verso la pelle della faccia, per la parte centrale della faccia. Chiaro? La prossima volta quindi ripartiamo dalla norma laterale.
Gracias.